State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Sono molte le storie degli immigrati. Sono storie che vanno raccontate attraverso la testimonianza delle persone per capire il senso della loro decisione di lasciare il proprio paese. Oggi a raccontarci la sua storia è il giornalista Pietro Schirru. Giunto in Australia nel 1972, è stato redattore del giornale La Fiamma, ha lavorato diversi anni come giornalista alla SBS Radio, redattore dei giornali La Voce e Gente d'Italia. Ma ora ascoltiamo la sua storia. Pietro, a cosa è dovuta la decisione di lasciare Roma per venire in Australia?
L'idea di andare all'estero era un'idea ricorrente nella mia mente, per cui quando mi capitò l'occasione di un contatto attraverso l'Ordine dei Gesuiti con La Fiamma, che allora apparteneva ai frati cappuccini. Però la pratica per emigrare durò circa un anno. Quando arrivai seppi che La Fiamma era stata acquistata da Evasio Costanzo, che era il direttore, per cui divenne difficile. Allora trovai un altro lavoro, fino a quando fui di nuovo contattato dalla Fiamma e finalmente approdai al giornale come redattore sportivo. Questo succedeva alla fine del 1972. Io ero arrivato in Australia il 15 giugno di quello stesso anno, e da allora sono passati quasi 48 anni, sono ancora qui.
Sono passati 48 anni e la tua professione è continuata con SBS, con La Voce, Gente d'Italia e insomma è altro, e anche i patronati. Ma che cosa avevano a che fare con te i patronati?
Beh, avevo avuto un contatto con i sindacati. I sindacati sono quelli che da cui emanano i patronati. Ero stato sindacalista in Italia, per cui divenne facile. Avevano bisogno di un aiuto e io volentieri, e alla fine restai impiegato per l'Ital Wheel per parecchi anni.
Di tutti i lavori che hai fatto, qual è quello che ti è piaciuto di più e che hai dato il cuore?
Ma quello da cronista. Io mi vanto di definirmi un cronista. Quando dicono giornalista, professionista, un cronista. Il cronista è quello che racconta quello che capita, quello che succede. Ed è una cosa che ho imparato in Australia, perché in Italia chi ha la fortuna o la sfortuna di lavorare in un giornale mette più le sue idee che i fatti di cronaca. Invece qui in Australia il discorso è capovolto e a me è piaciuto molto.
Cosa sapevi di questo continente? Qual è stato il tuo primo impatto con l'Australia e come sono stati i primi anni? E se potessi tornare indietro, rifaresti quello che hai fatto, cioè quello di decidere di venire in Australia?
Il primo impatto con l'Australia è stato quello che mi aspettavo. In fondo dell'Australia l'avevo letto abbastanza, conoscevo abbastanza, non è che ignorassi completamente, anche se mi viene da ridere perché un mese prima della partenza andai a vedere un film bello, onesto, immigrati in Australia, con Alberto Sordi e Claudia Cardinale, che metteva in luce certi aspetti dell'Australia, sinceramente erano molto attraenti, ma io a Sydney non ho avuto mai quel problema.
Qual è stato il tuo percorso di vita da quando, diciamo così, sei nato?
Ma quasi quasi mi viene da dire me lo sono dimenticato, dato il tempo che è trascorso da quando sono nato. Ma comunque sono nato durante il periodo del fascismo. Ho fatto il figlio della lupa e il balilla. Nel 1943, quando compì 10 anni, fui promosso trombettiere. La tromba non l'ho mai saputo suonare, per cui poi quando cadde il fascismo a giugno, la settimana prima avevamo portato le trombe nella sezione della 20ª, vicino al Pantheon, via della Palombella, per la manutenzione. Non la vedi più, logicamente, cadde il fascismo, cadono anche le trombe. Com'è stata la mia infanzia? In casa eravamo tanti, sì, mia madre e mio padre, 7 figli. Mio padre è impiegato al Ministero di Grazia e Giustizia, e noi abitavamo in via Renu a Roma, e noi abitavamo proprio dietro il Ministero, in via San Paolo, la Regola. Che ricordo di quegli anni?
Cosa ricordi della guerra?
tutto quello che c'era di brutto a Roma, la fame soprattutto, la fame, una fame di... Dunque, bisogna sapere che i generi alimentari, quasi tutto venne razionato. Inizialmente però le razioni, diciamo, erano abbastanza adeguate ai fabbisogni delle famiglie, ma piano piano si restrinsero. E quando, dopo la caduta del fascismo, il pane arrivò un etto al giorno, ed era un etto per modo di dire, perché era un panino duro e quasi di crusca invece che di farina. Non vi dico, a casa nostra mio padre era stato trasferito al nord, per cui non stava in casa. Mia madre, con tutti quei ragazzini che eravamo, sette, mio fratello grande, il più grande, stava nascosto nella cabina dell'acqua, per paura di essere rastrellato dai tedeschi, perché stava in marina ed era scappato dopo il 43. Noi altri piccoli, mamma si arrangiava. Io sinceramente in quegli anni mia madre non l'ho vista mai mangiare, non so come faceva. Divideva il pane tra la mattina e il pomeriggio e la sera. Il giorno metteva la metà del pane in una zuppa di verdure, ed era quello che mangiavamo. La sera una frittata, non con le uova, con l'ovolina o le patate essiccate, una cosa assolutamente immangiabile, ma con la fame che avevamo mangiavamo tutto. E poi c'era la paura. Eppure noi ragazzini eravamo cresciuti con la guerra. Mussolini, la politica di Mussolini per i giovani era libro e moschetto. Quindi la guerra prima ci aveva esaltato, poi ci aveva mortificato, ma era così. Noi siamo vissuti con la guerra, siamo cresciuti con la guerra, ed è stato difficile sradicarsi da quel periodo.
Quali sono i momenti che ricordi con più, diciamo così, tristezza oggi di quel periodo? Ricordi i bombardamenti?
Sì, il primo bombardamento eravamo andati a giocare a pallone nei campi di Gelsomino, dei campi che venivano gestiti da sacerdoti della chiesa dove io abitavo e facevo il chierichetto, i campi di Gelsomino sopra il portacavalli Geli. E da lì sentimmo, perché ormai gli aerei passavano spesso, ormai era diventata una consuetudine, passavano e andavano a scaricare le bombe al nord. E quel giorno invece cominciamo a sentire i boati, anche da lì, da Porta Cavalleggeri, il bombardamento nel quartiere Prenestino, San Lorenzo, il cimitero, il Verano, le colonne di fumo salivano al cielo. E così, e poi noi ragazzini andammo pure a vedere via della Regina Margherita con le rotaie del tram divelte e delle fosse enormi dove erano cadute le bombe. Questo è il ricordo dei bombardamenti, questo è il primo e poi il secondo.
Pietro, cosa ne pensi di questo mondo paragonato a quello degli anni 70, quando sei venuto?
Ma diciamo che da un punto di vista, come prospettiva, è un mondo migliore. Il progresso ha portato a certe situazioni che oggi possono essere positive. Purtroppo chi ci governa a volte non si accorge di quello che succede, o ignora quello che succede, che è peggio, e provoca delle cose che non sono giuste, come ad esempio in Australia, come in altri paesi, il negare il fatto che il clima sia cambiato e che non si fa poco per riuscire a risolvere questo problema è una cosa veramente angosciosa.
Cosa ne pensi della situazione politica italiana oggi?
Beh, guarda, mi fa un po' ridere, per non piangere, tutto lì. Non sono mai stato un fautore della vecchia Democrazia Cristiana, ma ti assicuro che rimpiango i De Gasperi, rimpiango parecchi Democratici Cristiani, quei politici che, persino Andreotti, che sapevano fare politica. Oggi abbiamo dei cialtroni a tutti i livelli, in tutti i partiti. Rimpiangere i Democratici Cristiani è il colmo.
Cosa prevedi per il futuro e soprattutto per i giovani?
I giovani penso che hanno più probabilità di cambiare la situazione di quella che abbiamo avuto noi nel passato. Ci sono fenomeni ricorrenti di movimenti giovanili che secondo me hanno un aspetto positivo e mi danno una certa fiducia, sperando che riescano a sovrastare le volontà dei governi, a cambiare le cose.
C'è una ragione particolare per cui ha scelto di fare il giornalista oppure il cronista?
Ma no, non c'è una ragione, ma mi piaceva scrivere, mi piaceva osservare, scrivere, raccontare. In Australia sono riuscito finalmente a completare quello che volevo fare.
Ti ritieni una persona pessimista oppure ottimista?
Né l'uno né l'altro. Ormai ho 86 anni, quasi 87, la vita la prendo come viene. Anzi, direi che sono diventato un po' scettico. Ecco, lo scetticismo è quello che adesso mi contraddistingue.
Tu sogni?
Sì, ogni tanto sogno qualcuno della famiglia, soprattutto quelli che non ci sono più. Sì, è così, ma anzi, a volte mi confortano un pochino, soprattutto quando sogno il mio gemello, che è morto quando aveva 36 anni.
Alle volte, nell'affrontare delle occasioni, hai avuto paura e se sì, come l'hai superata?
Paura. Penso che la paura, che non è altra parte del coraggio, qualche volta paura l'ho avuta. Non è che l'ho superata grazie alle mie forze, l'ho superata perché gli eventi che si sono verificati l'hanno resa passata, tutto lì.
E a proposito di paura, hai paura della morte?
No, ho paura di soffrire, perché è peggio. D'altra parte sono un sostenitore convinto dell'eutanasia e del suicidio assistito. Non so se poi nelle condizioni estreme sarei capace di affrontare quel passo lì, però teoricamente sì, in pratica non lo so quello che succede. Mi auguro soltanto che chi mi sta vicino non mi faccia soffrire troppo. Soffrire, stare per morire e soffrire mi sembra veramente un aggravare, proprio un macigno in testa. Vorrei evitarlo se possibile.
Hai la fede, credi in Dio?
No.
E in cosa credi?
Il raziocinio, in quello che vedo, in quello che posso dimostrare. Non ho fede, invidio chi l'ha, io non ce l'ho.
Mai avuta?
Ma ci hanno cresciuto facendoci pensare che quelle cose, tutto era vero, tutto era. Quindi fino a 10, 11 anni, a 12 anni mandai a quel paese un confessore perché mi chiedeva quante volte ero andato a messa e me l'ho dimenticato. E da allora non mi sono più né confessato né fatta nessuna comunione, niente, zero assoluto.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.